In altre parole,
il cibo è il filo rosso di questa mattinata di Verde Aurora. Nella nostra corrispondenza delle 7:05, Loretta Dal Pozzo ci ha parlato della tradizione del cibo di strada a Singapore, diventata patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO pochissimi giorni fa. E si parla molto in questi giorni della scoperta nel sito archeologico di Pompei di un termopolio, una tavola calda che offriva pasti veloci. La fissazione umana per il cibo dunque non ha tempo e non risente di barriere geografiche, ma certamente l'industria contemporanea del cibo, che dovrà presto nutrire entro il 2030 10 miliardi di persone, non è più sostenibile dal punto di vista ambientale come lo era ai tempi dei romani. E tra gli interessi della nostra ospite di In altre parole di questa settimana c'è anche l'alimentazione. Agnese Codignola è ricercatrice, giornalista, divulgatrice con una solida formazione scientifica di ricerca nel campo della chimica e delle tecnologie farmaceutiche, quindi nessuno di più adatto di lei per parlarci di cibo. Buongiorno Agnese Codignola.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
E allora,
grazie.
E allora con lei questa settimana facciamo un po' il punto sui progressi scientifici registrati in quest'anno così particolare, il 2020, dopo il vaccino anti-Covid di cui abbiamo parlato ieri. Oggi affrontiamo il tema del futuro dell'alimentazione. Partiamo però dal passato. Agnese Codignola, ha letto anche lei della scoperta fatta a Pompei. Quali erano i cibi che si consumavano e perché questa scoperta è interessante secondo lei?
Ma è molto interessante, oltre che naturalmente dal punto di vista artistico, perché quei dipinti sono straordinari, perché...
Quelli sul bancone, no?
Sì, perché sono riproducono bellissimi. Si sono conservati straordinariamente bene e riproducono sia la merce che era in vendita, ma per esempio c'è anche un cane da guardia, no? Per cui sono veramente una fotografia come se fossimo stati lì e come se Pompei fosse viva. Ma a parte questo, le giare che ospitavano il cibo ospitano ancora oggi il cibo, naturalmente pietrificato, diciamo così, e quindi è una delle occasioni in cui si è avuto di più la possibilità di analizzare che cosa si vendeva in questo street food, effettivamente, perché noi sappiamo che le classi più agiate mangiavano in casa, ma tutti gli altri non avevano una cucina, quello che oggi sarebbe la cucina in casa, e quindi mangiavano per strada. Che cosa mangiavano? Beh, è molto interessante vedere che cosa mangiavano, perché erano, diciamo, gli antesignani della dieta mediterranea, cioè noi in questi contenitori abbiamo trovato carni unite a pesci, unite a cereali, perché la dieta base era una sorta di minestra, zuppa o con molto pesce, perché i romani amavano il pesce, mangiavano i molluschi e molte qualità di pesce, avevano delle prelibatezze, delle salse fatte con l'interiore e così via, oppure avevano sostanzialmente delle zuppe di cereali, forse per i meno abbienti, per esempio mangiavano tantissime fave. E avevano inventato già, per così dire, la polenta, che noi attribuiamo di solito ai popoli più nordici, più padani, invece già c'erano vari derivati del mais, non del mais perché il mais non c'era ancora, ma insomma di cereali, che davano una pasta che sembrava, potrebbe essere paragonabile alla polenta. E poi c'erano le carni di vario tipo, che andavano dai capretti ai maiali. Nel termopolio sono rappresentate delle straordinarie oche che già morte, quindi già pronte, per cui insomma avevano quella che oggi noi raccomandiamo di solito quando parliamo di dieta, diciamo, ideale, cioè un'alimentazione estremamente variata e basata su quello che è disponibile nel territorio, anche con influenze interessanti, perché per esempio non mancavano i dolci e avevano molti dolci a base di datteri che probabilmente arrivavano dal Nord Africa, certo. Quindi c'erano scambi anche di cibo e di culture alimentari diverse con tutti i popoli con cui entravano in contatto i romani, quindi è veramente interessante.
E poi c'era anche naturalmente il garum, questo condimento certo. straordinario, adorato dai romani, e si dice che quello di Pompei fosse il migliore, migliore.
Esatto,
ma dal passato, facciamo un salto questa volta nel futuro con lei, Agnese Codignola, oggi, perché lei al futuro del cibo, dell'alimentazione, ha dedicato un libro intitolato Il destino del cibo, pubblicato tra l'altro quest'anno da Feltrinelli. Ecco, in questo libro lei sostiene che il sistema industriale di produzione del cibo, su cui noi ci basiamo per portare in tavola il nostro cibo ogni giorno, è insostenibile dal punto di vista ambientale. Ci può spiegare perché? Fare qualche esempio?
Eh sì, perché è basato su un approccio che diciamo arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è totalmente incentrato sulla chimica e sulla moltiplicazione, per così dire, di quello che noi riusciamo a ottenere dalla terra, dagli allevamenti, gli allevamenti intensivi. Però questo sistema al giorno d'oggi non regge più, perché intanto la popolazione mondiale nel frattempo è raddoppiata. E poi perché questo sfruttamento che ha tolto di mezzo la biodiversità, che appunto ha messo al centro di tutto, soprattutto gli allevamenti di animali da carne, ha causato dei danni che sono gran parte delle cause del cambiamento climatico. Pensiamo che solo gli allevamenti industriali di animali da carne sono responsabili, presi, se noi li consideriamo nella loro totalità, della metà circa delle emissioni dei gas serra, e poi sono responsabili appunto dell'impoverimento dei terreni, dell'inquinamento delle falde acquifere, dello sfruttamento eccessivo anche di acqua, quindi è un sistema che non regge più.
Quindi un sistema che non regge, che sta mettendo in pericolo il nostro ecosistema, però la scienza, e lei lo dice in questo libro, ci può venire in aiuto, sta sperimentando diverse modalità non solo di coltivazione ma di produzione del cibo. Una di queste sperimentazioni ha avuto quest'anno una sensibile accelerazione. Lei ne parla nel libro, ma lei stessa è stata colpita dall'accelerazione. Parliamo della coltivazione di carne.
Sì, esatto, perché la prima presentazione, diciamo, al grande pubblico di un hamburger di carne coltivata è del 2013 e sembrava una cosa futuribile che sarebbe arrivata magari dopo 20 anni. Invece da allora, quella presentazione era di un ricercatore olandese, nati diciamo diversi centri di ricerca nel mondo, per esempio in Israele, negli Stati Uniti, in Giappone, in vari paesi, che hanno portato a ottimizzare questo metodo che parte da cellule semplicemente muscolari e arriva a produrre carne, e superate anche delle barriere normative, perché sono appunto tecnologie completamente nuove. Oggi abbiamo già due paesi, appunto uno Israele e l'altro è Singapore, tanto così ci riallacciamo anche a quello di cui avete parlato all'inizio, in cui questa carne coltivata è già disponibile in alcuni ristoranti, no? Quindi questo è il segno del fatto che, come per i vaccini se vogliamo, la ricerca scientifica sta affrontando questo problema, magari in questo momento con meno risalto perché tutto in questo momento è Covid, no? Però in realtà sta portando a grandi risultati, perché questo tipo di prodotti, e tra l'altro siamo già a fare anche il pesce, non solo la carne, hanno un impatto ambientale che è enormemente più basso rispetto ai sistemi tradizionali, e quindi si pensa che in futuro perlomeno una parte delle carni arriveranno da fonti di questo tipo.
E quindi la scienza in questo caso ci sta aiutando, potrebbe aiutarci a risolvere almeno alcuni dei problemi ambientali prodotti dalla filiera della produzione del cibo. Agnese Codignola, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie
e appuntamento a,
voi.
A domani.
Senz'altro, grazie a voi e buona giornata a tutti.